considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Pronti pronti a un viaggio interplanetario, tra poco andiamo tra le stelle, ma fatemi solo ricordare che domani è il compleanno di Charles Darwin e come sapete in tutto il mondo, nei musei, soprattutto nei musei di storia naturale, eccetera, eccetera, ci sono iniziative, convegni e confronti di grande interesse. Io vi ho detto andate magari sul sito di Epicaia perché lì fanno una sorta di riassunto di tutte le varie iniziative. Vi ricordo solo che a Milano domani pomeriggio a partire dalle 14 al Museo di Storia Naturale, quello di nei giardini di Corso Venedi, via Palestro, c'è una delle prime tappe importanti, quindi ve lo segnalo. E già che siamo lì, ci spostiamo appena di pochissimo perché andiamo con Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti, ce ne andiamo a quella meraviglia, a quel gioiello che è il planetario, il civico planetario di Milano. Bentornati!
Ciao Cecilia, ciao a Cecilia. Tutti!
Eccoci, allora i più affezionati di voi lo sanno, quando ci sono loro noi viaggiamo per le stelle, per i satelliti, per le galassie, per tutte quelle cose lì meravigliose, ma prima di tutto ciò, siccome poi alla fine ce lo scordiamo sempre, non c'è mai tempo, io vorrei che ci raccontaste intanto com'è andato il primo appuntamento, quello di un pianoforte tra le stelle, ci dite un po'?
È andato molto bene, abbiamo iniziato da mercoledì scorso questa collaborazione con il Conservatorio di Milano, che ringraziamo. I loro studenti di pianoforte vengono tutti mercoledì, quindi verranno anche domani e via dicendo per tutti i mercoledì almeno fino a maggio.
Sì.
E quindi è stato bellissimo perché appunto sono dei ragazzi giovani che per le prime volte si esibiscono in pubblico, quindi per loro è importante. Ma sono dei, cioè nel senso, se li ascolti sono dei maestri fatti e finiti perché certo. Sono perfetti, è stato molto bello.
Sì, anche perché è una sede un po' anomala per un pianista, il planetario, perché non è una sala da concerto e quindi è un'esperienza sicuramente
importante, sì. Come si suol dire. Bene, quindi possiamo riconfermare che segnatevelo sull'agenda alle 17:30.
Esatto,
dei mercoledì.
Sono stati al Museo di Storia Naturale, sì, che sì. Chiude comunque alle 5, hanno il tempo di uscire e vengono a godersi un'oretta
le
di cielo stellare.
Perfetto.
Esatto, tutti i mercoledì fino sicuramente a maggio avremo dei pianisti del conservatorio, gli allievi del conservatorio di Milano, che suoneranno alle 5:30 sotto le stelle.
Molto bene, e va bene. E comunque in ogni caso voi se andate sui social potete osservare, insomma avere tutti gli appuntamenti che al planetario vengono proposti al pubblico. Ecco, ma adesso dove ci portate oggi? Dove ci portate che tutte le volte ci fate sognare?
A spasso per il cielo, come sempre, no? Dove vuoi che ti portiamo?
Esatto,
Cicilia?
Dai, insomma, sì, ma, dai.
Sì, ma da che angolazione prendiamo? Com'è questo cielo di febbraio?
Allora, scusate, intanto queste settimane / mesi sono protagonisti pianeti, quindi
sì.
L'obiettivo è prendere un binocolino che magari le persone hanno dimenticato in qualche cassetto, rispolverarlo perché non serve per forza il telescopio.
Ok.
Quindi già l'occhio nudo già è tanto, ma se avete un binocolino i pianeti sono sfiziosi.
E soprattutto si vedono anche da Milano, malgrado l'inquinamento luminoso.
Il fetentissimo inquinamento luminoso.
Perché dei 5 pianeti visibili ad occhio nudo se ne vedono ben 4 appena il sole tramonta. Quindi è un mese favorevole per l'osservazione dei pianeti.
E quindi scusa, me li elenchi perché sai che io sono una bestia.
Sono tutti i pianeti dal più vicino al Sole, da Mercurio, che è già che è il più però sfuggevole perché essendo vicino al Sole
si fa fatica a vedere.
Si fa fatica e in questi giorni è troppo vicino al Sole quindi non si vede. Però poi abbiamo Venere che si vede in prima serata nella costellazione dei Pesci appena il Sole tramonta. Poi andando e vicino a lui c'è anche Saturno, quindi si vedono, diciamo, a occidente nel crepuscolo del tramonto del sole.
Ok.
Invece andando un po' più in alto nel cielo, verso sud, appena il sole è tramontato, non si può non vedere Giove, che è lì che risplende in maniera veramente prepotente quasi.
E se proseguiamo troviamo anche Marte.
Anche Marte.
Quindi Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, i cinque pianeti visibili ad occhio nudo.
Che brivido. Vabbè.
E tra l'altro da lì deriva il fatto che abbiamo il calendario diviso in 7 giorni, in settimane. Come mai? Sono 7 le cose che si muovono nel cielo. Le stelle sono fisse, no? Però tra questo sfondo di stelle fisse 7 cose si muovono. I 5 pianeti visibili ad occhio nudo, ma per arrivare a 7 ne mancano 2, che sono Sole e Luna. Quindi se pensi ai nomi dei giorni della settimana, lunedì Luna, martedì Marte, mercoledì Mercurio, giovedì Giove, venerdì Venere, sabato Saturno e domenica, che in inglese
è Sunday,
quindi il Sole.
Fantastico, e così ci abbiamo, casomai ce lo fossimo scordato, anche questo piccolo appunto. Quindi abbiamo pianeti che come se piovesse.
Esatto, ma tornando appunto a Giove, che si trova nella costellazione del Toro, quindi un animale e quindi attinente a
assolutamente questa
trasmissione.
Certo.
Ecco, non parliamo del Toro, che forse l'abbiamo già nominato in precedenti appuntamenti, ma ci spostiamo non troppo lontano appunto dal Toro, perché una delle stelle del Toro fa parte anche di un'altra costellazione che si chiama Auriga.
Ma, cioè, vuoi dirmi che c'è una stella in comune? Questo è strano, o no?
No,
si chiama Elnat, perché le stelle luminose hanno anche un nome proprio. Elnat, che significa il corno, infatti è la punta di una delle due corna.
Ed è proprio lì che troviamo un'altra stella, perché oggi volevamo parlarti sì di costellazioni, ma di stelle che hanno un nome che riconduce un po' a degli animali.
Come ci piace a noi
armadilli,
certo, certo.
E allora lì troviamo una stella che si chiama, come si dice?
Capella.
Che vuol dire capra.
Ah.
Perché? La domanda vera è come mai, se la costellazione fosse una capra, già
ci potremmo
invece
capire.
No. Perché Auriga vuol dire cocchiere. E quindi bisogna tornare, diciamo, al mito per capire come mai questa stella si chiama capra. Allora, i miti sono due. Allora, il primo è Eritonio, che racconta appunto di Eritonio, che è stato allevato da Atene ed era uno dei re importanti greci. Lui ha avuto l'idea geniale di inventarsi il carro trainato dai cavalli. Zeus, impressionato da questa ideona pazzesca, lo ringrazia trasformandolo in costellazione, ponendolo nel cielo con delle briglie in mano in ricordo appunto di questa sua grande innovazione.
Beh, insomma, un lieto fine.
Esatto,
in questo caso.
Un lieto fine. E anche lì ci sono di mezzo gli animali, perché i cavalli.
Certo.
Però la capra. La capra è un'altra, si chiama Amaltea, perché l'altro mito dell'Auriga racconta che cosa? Che questa capretta Amaltea, molto generosa, allattò lei stessa Zeus, e nel frattempo che allattava Zeus partorì anche due altri capretti. Zeus, riconoscente verso questa capra così generosa che lo allattò, la mise nel cielo e la chiamò Capella, insieme ai suoi capretti.
Ma infatti non a caso sempre lì nell'Auriga c'è l'altra stellina, che è Almaz, che significa il capretto. Quindi,
quindi
abbiamo un paio di capretti.
Cioè abbiamo proprio la famiglia completa.
Esatto, diciamo. E l'iconografia della costellazione dell'Auriga fa vedere un cocchiere con che è Eritonio, con sulle spalle Amaltea, una capretta.
Ma quindi devo dire, Giove era in buona in quei giorni.
Buona,
voglio dire, sappiamo che ogni tanto invece punisce in modo pesantissimo, quindi era di buon umore.
Era di ottimo umore.
Molto.
Sarà
bene.
Che il latte fosse buono, non lo so.
Sentite, quindi insomma ci abbiamo l'Auriga, quindi i cavalli, il Toro l'abbiamo già visto, con la capretta e i capretine.
Esatto.
Ma cioè, quella zona di cielo, diciamo che è emblematica, è famosissima e caratteristica del cielo invernale, perché abbiamo il Toro che appunto ci accompagna per tutto l'inverno. Il Toro ha questa stella rossa, Aldebaran, che non ha a che fare con gli animali, significa l'inseguitrice, perché sembra inseguire il gruppettino delle Pleiadi.
Sì.
Ma l'occhio rosso del toro è arrabbiato perché sta combattendo una battaglia con un'altra costellazione famosissima dell'inverno, che è Orione, un grande cacciatore, e come tutti i cacciatori ha una preda da inseguire e si fa aiutare da qualcuno nella caccia, no?
Eh sì, ha due cani.
Eccolo.
Possiamo fare una citazione?
Come no?
Anche qui c'è un cane meraviglioso, si chiama Nina.
No, è qui la nostra
qui
Nina,
la
certo.
Nina.
Anzi, Nina in realtà convive con Roberto Festa ed è una, come dire, una ragazza di mondo, perché lui va e viene. Quindi,
cioè, è deliziosa. Sì, Nina. Ma tornando ai cani stellari.
Certo, certo. Io per un altro ho sognato che Nina fosse una costellazione, figurati.
Beh, potremmo trovarla.
Casomai.
Casomai, cioè. Sì. E quindi Orione ha due cani.
Ben due cani.
Ben due, non uno, ma ne ha due con sé, il cane maggiore e il cane minore, ma a noi interessa una stellina che fa parte di una delle due costellazioni, ossia della costellazione del cane minore.
Tra l'altro, scusami, piccola parentesi, il cane minore, quindi uno dice vedo un cane nel cielo, chissà come sarà articolata questa costellazione per vedere un cane.
Certo.
Sono due stelle.
Due
stelle, le unisce, è una linea, è un segmento.
E lì?
Per gli antichi era un cane.
Vabbè,
ci vuole una certa fantasia.
Io quando penso alle costellazioni, che cosa si sono immaginati, immagino anche mangiassero pesante, non so cosa, di cosa facessero, perché è impossibile, cioè ci sono delle figure che sono assolutamente assurde, come questa del cane,
certo,
minore. E nel cane minore, come si chiamerà una delle due stelline del cane minore?
Non so, la zampa,
la
il muso.
La zampa, il muso, la coda? No, si chiama Procione.
Ecco, e uno dice, vabbè, e questi forse avevano delle sostanze che li rendevano particolarmente fantasiosi.
Però
no?
anche lì non bisogna farsi ingannare, perché Procione deriva dal fatto che precede.
Ah, quindi non il
animale,
non il mammifero.
È un finto animale.
Precede chi? La stella più luminosa dell'altro cane, il cane maggiore, che è la famosissima Sirio, la stella più luminosa del cielo osservabile.
Ecco, e cosa rincorrono i cani? Siamo sempre lì.
.
Cosa rincorrono? Beh, rincorrono una lepre che è posta sotto i piedi, diciamo, del gigante Orione. La troviamo lì sotto.
E questa quante stelle c'ha la lepre?
Non sono solo due. Una manciatina.
Alcune rappresentano anche le orecchie svolazzanti della lepre mentre corre scappando dai cani.
Certo, ci vuole una certa fantasia a vederci.
Come per tutto.
Orecchie svolazzanti.
Certo, però cioè,
e la bella notizia è che i cani non la prenderanno mai.
E questo ci piace, perché noi sapete che siamo, noi armadilli stiamo con le lepri per definizione, no? Anche con i cani, con tutti quanti, però insomma in un inseguimento siamo con quello che scappa, mettiamola così.
Ecco, una piccola curiosità, perché io sono sempre affascinato dai nomi delle stelle.
Dentro, hai ragione.
Dentro la lepre, i nomi intanto spesso sono un po' complicati, derivano dal greco, dall'arabo, dal latino, quindi hanno... spesso sono quasi impronunciabili. Nella lepre c'è la stella dominante che è Arneb, che significa la lepre. Ci sta, è nella costellazione della lepre, si chiama la lepre.
Va bene.
Ma più sotto c'è una stella che si chiama Nihal, che deriva dall'arabo antico e significa i cammelli assetati che bevono.
Cioè, e tu guarda,
diventa curiosa la cosa.
Ogni tanto veramente mi fate morire. Come dice Daniele, e poi usavano droghe buone. Non posso che sottoscrivere. Ecco.
Ah, tra l'altro, sulla lepre, cioè, da dire anche un altro aspetto: che data la sua posizione, pur essendo rientrando tra le costellazioni diciamo del cielo australe,
sì,
è visibile comunque da ogni punto della Terra.
E com'è questa magia?
È un po' a metà, no? In zona, diciamo, equatore celeste, cioè l'equatore della Terra riportato in cielo, e quindi essendo così una zona baricentrica, più o meno lo vedi dappertutto.
Una zona di confine, un po' come la stella, quella, come dire, promiscua tra il toro e l'aurigna,
esatto.
No? Quelle zone, ecco.
È fluida.
È fluida.
Sì, bene, ci piacciono anche i fluidi, ovviamente. Ecco. No, stavo sorridendo sul cammello, com'era quello lì del cammello?
I cammelli assetati che bevono, ecco. che si assetano.
Anche c'è il dettaglio, non è un cammello.
Certo.
Un cammello assetato.
È questo che ci serve. Oh, invece c'è Romina che dice: siamo un piccolissimo pianeta alla periferia di numerose galassie. Non è che qualche potente qui si sta montando un po' la testa, ecco. Romina, questa è una, come dire, un'ipotesi interessante.
Però l'astronomia in questo ci aiuta,
sì.
Perché abbiamo sempre pensato di essere nel centro del sistema solare e poi abbiamo capito che c'era il Sole, che noi siamo uno di tanti pianeti.
Certo.
Però abbiamo detto, ok, non siamo al centro del sistema solare, ma siamo nel centro della galassia. Manco per niente, siamo imperfetti. Ok, però,
la nostra
però saremo almeno
è
al centro dell'universo. Ma neanche per. Quindi, man mano che comprendiamo l'universo, ci accorgiamo di essere uno veramente dei tantissimi pianeti e non abbiamo nulla di speciale.
Sì.
In un certo senso.
Sì.
In realtà, il nostro pianeta è molto speciale da conservare con
sì.
cura.
Esattamente, bravo, ti sei fermato in tempo.
E tra l'altro,
tempo.
Se posso, le consiglierei di leggere un discorso che fece Carl Sagan, proprio The Pale Blue Dot, che parla proprio di questo, di quanto siamo un minuscolo granello sospeso in un raggio di sole, che ci sono persone che lottano e fanno guerre per un pixel
sì.
minuscolo del nostro pianeta.
Santo cielo, quanto sono staggi Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti del laboratorio del Planetario di Milano, che ci regalano una volta al mese tutte queste bellissime cose. Senti, c'è Luce che dice: non riesco più a vedere Orione e Sirio da Milano. Devo andare dall'oculista o è tutta colpa dell'inquinamento da luce?
Ma allora, diciamo che Sirio si vede abbastanza bene, quindi magari potrebbe essere che non ha libero l'orizzonte. Bisogna guardare verso sud in prima serata, in questo periodo, appena il sole tramonta, diciamo verso le 7, le 8 di sera, si vede verso sud, quindi intanto dovrebbe verificare che abbia la visuale libera verso sud, magari dalla sua finestra.
Sì, perché Orione di solito non si vede magari, non si vedono magari tutte le sue stelle, però diciamo la forma di Orione, le tre stelle della cintura, tendenzialmente si riescono a osservare, a meno che non sono un abito in 5 giornate,
certo,
un mega pixel che illumina giorno la piazza.
Maxi schermo.
Meravigliosi questi racconti mitici stellari, lo dice Elisabetta, e quindi ve lo riporto paro paro. Adesso questa di Robby, io non so se è una provocazione o se è la mia ignoranza è totale, però Robby dice: una volta ci parlerete dell'attaccapanne? È una provocazione? C'è una costellazione attaccapanne?
La costellazione attaccapanne non c'è.
Ah, ok.
Sono 88 le costellazioni nel cielo. Allora ci sono, diciamo, le
88 riconosciute.
Riconosciute. Sì,
certo.
Poi ognuno può crearsi la sua se vuole.
Ci sono costellazioni assurde, tipo il telescopio, il compasso, il regolo.
Ci
sono le costellazioni.
Anche la macchina pneumatica.
Sì. Cose di questo tipo che sono, diciamo, legate all'illuminismo, però l'attaccapanni non c'è.
Non ci risulta roba, quindi non credo che ne parleremo, ne abbiamo
ma
già parlato
è
abbastanza.
È un linguaggio in codice.
Chi lo sa, appunto, a volte può accadere anche questo. Bene, quindi animali abbiamo finito?
Ma no, allora, intanto le... è bello pensare anche che tante parole che usiamo, quindi se pensiamo ai nomi delle stelle, per esempio anche per dire i nomi dei giorni della settimana in un qualche modo sono legati al cielo, all'astronomia, però non ce ne rendiamo conto.
Sì.
Ci sono anche altre parole che sono legate al cielo e all'astronomia. Per esempio, se pensiamo alle orse, le abbiamo già citate in passato, però insomma torniamo sempre lì. Le orse sono due, c'è la grande e la piccola, ma poi c'è anche un'altra costellazione che è il Bootes.
Ah, sì, sì, il guardiano.
Ah.
Che è il guardiano, è il bifolco, il bovaro detto anche, è una costellazione molto bella, con questa bella stella rossastra molto luminosa che ha un nome un po' impronunciabile.
Sì,
no?
Adesso provo, aspetta. Arturo.
Arturo, che uno dice, beh, non c'entra niente con gli animali, invece no, Arturo c'entra con gli animali, con le orse, che in greco si chiamano Arctos, Arturo, Arctos, potrebbe essere anche legato al mito Arcas, no? Vabbè, Arcas era il figlio dell'orsa, vabbè, adesso senza entrare nel mito. Comunque, Arctos, l'orso, da questa parola arriva artico. La parola artica, artico, indica le orse, no? Le orse si trovano a nord, quindi quando la parola artica appunto è legata alle costellazioni delle orse, così come antartico, cioè nella posizione opposta al nord, quindi verso sud, quindi in posizione opposta alle orse. È bello, no? Pensare che la parola artica, che uno
che certo,
non pensa legato a delle costellazioni, invece anch'essa è legata a delle costellazioni e a degli animali.
Oh, no, scusa, c'è, no, no. Solo, c'è soltanto che così diamo spazio anche agli ascoltatori.
Certo.
Vabbè, niente, Daniele fa dei commenti su, appunto, c'è gente che fa guerre per veramente un punto di niente. Invece Paolo dice, c'è la gruccia nel cigno, magari non è una costellazione,
okay,
ma me la ricordo, questo...
Sì.
E Paolo, non Rob, eh?
Beh, lui sta aprendo un altro grande tema, che è quello degli asterismi.
Esatto.
Ecco, perché io conoscevo solo gli asterischi, ma questo è un problema mio. Che non lo so degli asterismi.
Un asterismo famoso è il carro, il grande carro. Il grande carro non è una costellazione.
Oh, caspita.
Lo so, lo so, questa è una tragedia.
Madonna.
Lo so, è momento delusione.
Ma penso. È il lato, diciamo, meno nobile dell'orsa. Nel senso che il grande carro compone il cassetto, il corpo, e il manico, la coda.
Sì.
L'asterismo sono quelle stelle più luminose di una costellazione più grande.
Che... Oppure potrebbero essere delle stelle che mischiano due costellazioni, cioè sono dei gruppi di stelle che però non sono costellazioni, però possono comunque ispirare qualche forma, qualche disegno nel cielo. Per esempio... faccio una
sì, che così la mia, come dire, ansia aumenta.
Parlando
sì.
di costellazioni che hanno a che fare con gli animali, se scorriamo le costellazioni dello zodiaco, vicino per esempio a Marte, che nei gemelli un po' più in là, abbiamo la costellazione del Leone.
Sì.
Io ho il mio metodo personale per trovare il leone nel cielo.
Wow,
basta trovare un asterismo, cioè un pezzo di quella costellazione che assomiglia a un punto di domanda.
Ah,
quindi alcuni la chiamano la falce leonina, perché sembra un po' anche un falcetto, però quello è un
pezzo,
è un sottoinsieme, no?
E quindi è un pezzo che ci permette di arrivarci.
E lì dentro ci sono ovviamente stelle che hanno dei nomi particolari.
Ah,
perché,
beh, certo.
Vabbè, la stella più luminosa... del leone è Regolo, il piccolo re. Oppure, vabbè, ci sono diversi nomi che hanno all'interno il nome Deneb, oppure nel leone tipo Denebola. Deneb in arabo è la coda, quindi Deneb è nel cigno, Denebola invece è la coda del leone, quindi è un suffisso che spesso Deneb troviamo mischiato dentro nomi di stelle. Per
però dire. Delle code potremmo parlare in un'altra occasione.
Possiamo
fare una puntata dedicata
code.
Alle code. Sì.
Sentite, Alex dice, Woody Allen in una delle sue pazzie cita la costellazione delle Lumidi, ossia il venditore di pantaloni. Ecco questo.
Oh, beh, pantaloni.
Pantaloni.
La vedo difficile, però chissà, magari Woody l'ha vista.
Certo,
Woody
quello...
può tutto.
Esattamente. Invece Rob, a proposito dell'attaccapanni, dice, esiste davvero, l'ho trovato in un libro di astronomia e sono anche riuscito a vederlo. Consiste in alcune stelline in linea retta con al centro delle altre a forma di gancio. Al momento non mi ricordo dove si trova, ma in effetti è forse un asterismo. Appunto,
ci sono poi diverse anche nella cultura anglosassone, per dire che è tutto sommato vicino a noi. Anche loro hanno mischiano alcuni gruppi di stelle, hanno i loro asterismi.
Sì.
Ogni cultura, per non parlare poi di quelle arabe o orientali.
Beh, nell'acquario, nella costellazione dell'acquario, che è del mese di febbraio, peraltro, abbiamo un asterismo che a noi ricorda il simbolo della Mercedes, per esempio.
Ah, ecco, quindi è lì uno, se vede quello, poi
esatto,
arriva l'acquario.
Arriva l'acquario.
Esatto. Diciamo che abbiamo dei trucchetti biechi noi per trovare le costellazioni, perché alcune volte è veramente difficile, cioè alcune non assomigliano per nulla.
ci vuole una grande fantasia, francamente bisogna confessarla questa cosa. Senti, c'è Emanuela che fa una richiesta strana e dice, potresti organizzare un tardo pomeriggio post tramonto una piccola conferenza, diciamo così, tra virgolette, sul terreno ai Giardini Montanelli. Tutte le sere noi coi cani in area cani osserviamo stelle e pianeti con l'aiuto di Stellarium. Grazie Emanuela. Ecco.
Allora, noi ogni tanto, adesso
tanto che non lo facciamo.
È un pochino che non lo facciamo, però in passato...
Beh, no, l'abbiamo fatto a settembre, l'osservazione con i telescopi.
Sì, ogni tanto capita di, coinvolgendo anche il Circolo Astrofili di Milano, che è un gruppo di appassionati che sì. Guardano il cielo, perché è bello guardarlo.
E come, no, certo.
Quindi assieme a loro portiamo i telescopi nel parco e... osserviamo quello che si può vedere. Quindi da un parco dove peraltro non ci, giustamente per motivi di sicurezza, non ci spengono.
Sì, non si possono spegnere, perché chiaramente quindi certo. Possiamo osservare la Luna e i pianeti.
Sì.
Comunque è veramente bello anche,
sì, assolutamente.
Anche accontentandosi di questi corpi celesti è veramente.
Allora, siccome siamo dei romanticoni, no?
E siamo anche in chiusura.
Esatto, venerdì c'è San Valentino.
Oh, santo cielo.
E allora volevamo solo citare una cosa proprio super romantica.
Sì.
La IC1805.
Beh, c'è anche l'IC1848.
Ah, quella è romanticissima. Ah,
boh, che romanticismo c'è nell'IC225?
Sono dei cataloghi stellati, sì. Stellari IC.
No, certo.
Insomma, sono vari cataloghi.
Sì. E allora, vicino alla costellazione, diciamo, confina un po' con la costellazione della giraffa.
Sì,
abbiamo
che ci piace
un sacco. Esatto, IC1805 della nebulosa Cuore.
E la 1848, la nebulosa Anima. Anima e cuore.
Sai che è una famosa canzone napoletana, Anima e cuore, no? Grazie, è bellissimo. Peraltro, appunto, il 14 febbraio è una data importante, perché è la vigilia del mio compleanno.
Vabbè, è
importantissima. Non ti faccio gli auguri, non siamo superstiziosi.
No, ma prima non si fanno,
non
esattamente.
Si fanno.
Alberto dice complimenti ai ragazzi lì.
Grazie Alberto.
Io non mi ricordo la via vicina, loro ricordano tutto. voglio dire, sono mica a caso Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti, l'Officina del Planetario di Milano, del Civico Planetario di Milano. Mi raccomando, seguiteli, sono, come avete sentito, fantastici. E poi, insomma, sono anche la rubrica mensile, e quindi considera l'armadillo. Poi dopo fissiamo la data.
Dobbiamo fissare marzo. Già.
Perché io li frego così tutte le volte, alla fine li incateno praticamente finché non mi danno un'altra data. E allora, sentite, che possiamo dire? Ricordatevi, mercoledì alle 17:30, tutti i mercoledì, scusami, si paga l'ingresso del planetario.
Possono comprare online?
Non c'è sovrapprezzo?
No, allora se comprano in cassa non c'è sovrapprezzo, i biglietti costano 5-3 euro, se vogliono essere sicuri di entrare invece c'è l'acquisto online o anche in prevendita in cassa i giorni precedenti allo spettacolo.
Ecco, un pianoforte tra le stelle, questo è il titolo dell'iniziativa, quindi godetevi anche questa possibilità. Tu volevi dire qualcosa, Riccardo? Ti vedo.
Ciao Cecilia.
Okay.
Ciao Cecilia.
Allora, care e cari ascoltatrici e ascoltatori, noi vi salutiamo, adesso l'incateno soltanto per la data, per la prossima puntata del nostro Viaggio tra le Stelle, e intanto io saluto tutte e tutti e vi do appuntamento come sempre a domani al termine delle notizie delle 12:30. Ciao a tutte e tutti, ciao ciao!
Ciao!
Ciao.